la gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Oggi è giovedì 19 ottobre 2023, a due giorni dalla ripresa del campionato con Verona-Napoli alle 15 di sabato pomeriggio. Dunque si riprende senza Osimhen e senza Anguissa infortunati, con gli impegnati nelle rispettive nazionali che stanno tornando a Castelvolturno alla spicciolata per rimettersi agli ordini di Garcia, che avrà poco tempo ovviamente per preparare con la formazione migliore e con la rosa a disposizione il match con il Verona. Buongiorno da Gianluca Gifuni per questa edizione di Forza Napoli sempre, Tony Mola in regia con voi sino alle 13, quando poi arriverà Marte Sport Live, un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte come ogni giorno. E allora, domani dovrebbe parlare Garcia, perché la vigilia del match, parlerà o no? Secondo me parlerà? Che cosa ha da dire Garcia? Perché oggi è una giornata importante, poi vi dirò chi parlerà oggi, perché oggi dovrebbe esserci anche, diciamo così, un importante come possiamo dire un importante incontro che potrà dare alla gente di Napoli, ai napoletani, agli appassionati, ai tifosi, qualche elemento in più per capire il momento della squadra e del club azzurro. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-63 per intervenire in diretta. Telefoni sempre aperti. Raspadori o Ciolito Simeone al posto di Osimhen sabato a Verona? Raspadori ha giocato finora 393 minuti tra campionato e Champions, 111, un terzo più o meno, anzi meno di un terzo per il Ciolito. Nessuno dei due, tra Raspadori e Simeone, ha segnato un gol quando ha giocato dall'inizio, poche volte è successo finora dall'inizio della stagione, mentre tutti e due hanno segnato un gol a testa da subentrati. Questo è il dato statistico legato alla stagione finora di Simeone e di Raspadori. Chi giocherà lo scopriremo nelle prossime ore. Cominciamo però a dragare il terreno attraverso le testimonianze, i contributi del nostro inviato a Castelvolturno, Pasquale Tina. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Allora, Simeone o Raspadori? Tu sei su Simeone già da giorni.
Sì, per me sabato gioca Simeone.
Perché dovrebbe giocare con il 4-3-3 pure, non varare un 4-2-3-1.
Sì, penso, comunque di sì, penso di sì, credo che giochi col 4-3-3. Del resto poi senza Osimhen partire con tutti e due i tuoi attaccanti, poi magari ti toglie qualche mossa per cambiare la partita, quindi presumo giochi 4-3-3. Secondo me gioca Simeone questa partita. Raspadori di fatto è tornato ieri a Napoli, ma oggi si allenerà a Castelvolturno, quindi oggi è giovedì. Secondo me gioca Simeone, che è l'ex, parti da lui. Poi in questo ciclo di sei partite ci sarà lo spazio chiaramente anche per Raspadori, probabilmente si alterneranno, probabilmente gioca Simeone sabato e Raspadori a Berlino in Champions, potrebbe essere anche questa l'idea.
C'è Paolo al telefono allo 081-6363-63, telefoni sempre aperti. Paolo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gipuni. Senta, volevo fare una... Io mi sono fatto un'idea sul discorso Conte De Laurentiis e volevo sapere una sua opinione. Non potrebbe essere questo uno scenario plausibile, cioè nel senso che Conte gli ha dato disponibilità a De Laurentiis, però non per quest'anno, ma per prendere il Napoli a fine campionato, cosa che poi si verificò, se ben ti ricordi, anche con Spalletti, perché anche quando c'era Gattuso De Laurentiis ha dato Spalletti, però Spalletti disse che in corsa non avrebbe preso allenato in Napoli, ma per l'anno, fine stagione avrebbe dato la sua disponibilità. Cosa ne pensi? Questo scenario
è uno scenario verosimile, caro Paolo, grazie nel frattempo per aver chiamato. Credo che sia d'accordo anche Pasquale Tina. Nonostante l'incontro, forse le basi per un matrimonio immediato non c'erano proprio, Pasquale, tra Conte e il Napoli.
Evidentemente no. Credo che sia De Laurentiis per ne parlare di questa cosa. Spero lo faccia
oggi. Io spero lo faccia oggi, perché domani non ci sono notizie, quindi Garcia potrebbe non parlare.
Al momento non ho ancora notizie su conferenza, provo a darti certezze più tardi. Al momento non ho conferme. L'incontro di De Laurentiis e De Laurentiis hai detto, vediamo se parlerà oggi di questo. Io credo, insomma, che presumo che vorrà provare a compattare un po' la squadra, l'ambiente in vista di queste partite, perché è chiaro che il suo intervento massiccio a Castel Turno, perché c'è stato ieri, c'è oggi, ci sarà domani, sarà a Verona, è quello di provare insomma a salvare la situazione con Garcia e non arrivare a un esonero. Però poi è chiaro che l'iniziativa è anche importante, perché ci sei, la vicinanza della società, noi l'abbiamo sempre detto anche in passato, quindi non si può poi adesso dire il contrario. La presenza della società è sempre importante in una società, certo, vicino ad una squadra, ad uno spogliatoio, in un momento difficile.
Allora, fermati Pasquale, perché c'è Antonio al telefono. Antonio, buon pomeriggio.
Pronto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Ciao, Antonio. Ciao. Simeone o Raspadori, ti aspetti di vedere dopo domani a Verona?
No, chiamavo per una analisi un attimino.
Rispondi prima a questo, Simeone o Raspadori, poi fai la tua analisi.
Raspadori tutta la vita se si gioca palla a terra. Detto questo, Gianluca, io ti chiamai qualche giorno fa dicendoti, usare un termine che poi italiano, su De Laurentiis che fece una mappina a Garcia. Io mi rendo conto che il tuo lavoro non può andare oltre certi termini.
No, vabbè, possiamo anche usare straccio, che è sinonimo di mappina.
No, il discorso è questo, Gianluca, io non riesco ancora a capire come, cioè, tu prima fai una chiavica a un tuo tesserato e poi fai passare il messaggio anche giornalistico, e a noi tifosi siamo tutti uniti. Tutti uniti cosa? Cioè, se tu prima hai distrutto, tu papà, tu il padre dell'azienda, hai distrutto l'operato, poi dici vado a Castelvolturno per rimettere i cocci distrutti soprattutto da te.
Allora oggi, Antonio, ti dico subito, oggi potrebbe parlare De Laurentiis con la stampa. Domani dovremmo leggerlo, potremmo leggerlo sui giornali. Che cosa dovrebbe dire brevemente, secondo te, alla gente oggi De Laurentiis?
Ma che no, vabbè, Gianluca sarebbe una delle più grandi figure di VIP che potrebbe fare, se lui chiede al tifoso medio, come spesso ci classificano voi giornalisti, quindi di un intelletto a volte basso, dire siamo uniti. Cioè, scusami, tu qualche giorno fa, qualche settimana fa, hai distrutto l'operato di Garcia ammettendo le tue colpe, cioè qualcosa di mai visto prima nel calcio, e poi pretendi che noi siamo uniti o quella squadra ti segua. È follia, quindi non posso pensare che sia questo tipo di follia. Non c'è partita che regga a Verona. Cioè, si può giocare perché i giocatori sono professionisti, il Verona è scarsissimo e quindi puoi fare il risultato. Ma che facciamo, Gianlu? Abbi pazienza, rischi qualcosa in Champions con l'Union Berlino, perché qua tutti la diamo per buona quella partita, ma io non credo che sia una passeggiata di salute. Quindi uno scoppolone dal Milan, perché come siamo organizzati lo scoppolone dal Milan, lì stiamo un'altra volta a ridiscutere quello che succede, Gianlu. Cioè, ma noi non siamo stupidi, capito? Scusami lo sfogo, però
no, tutto chiaro. Gianluca, grazie Antonio.
Gianluca, io ciao Mattia, perché tu sei uno che apprezzo tantissimo e purtroppo dici sempre le cose che pensi, e nel tuo lavoro certe volte ti penalizza. Grazie che ascolto.
Grazie, meno male che lo hai capito tu, Antonio. Allora Pasquale, giustamente dice, non ci sono molte parole da dire in questo momento da parte di De Laurentiis dopo quelle che ha già detto, cioè deve per forza fare un dietrofront clamoroso.
Sono d'accordo con quello che diceva l'amico nostro. Se col Milan prendi lo scoppolone e poi devi assolutamente poi cambiare, non puoi pensare di fare una stagione con un risultato positivo, un risultato negativo e con questi alti e bassi. Non mancano 5-6 partite alla fine della stagione, tu magari lo dici, va bene, stringiamo le fila e proviamo insomma a chiudere in bellezza, siamo a ottobre.
Senti Pasquale, tornano in
gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, sono 7 mesi.
Tornano i nazionali tra ieri e oggi, praticamente Garcia avrà stasera e quindi da domani tutta la rosa al completo.
Sì, credo, tranne Olivera tutta la rosa al completo. Ieri c'erano Kvaratskhelia, Kajuste, Lobotka, Zielinski, è arrivato, però non si è allenato, Raspadori, quindi oggi si completerà, ci sarà Di Lorenzo, quindi De Laurentiis oggi potrebbe parlare anche alla squadra, no? Perché c'è il capitano aspettato, insomma, il ritorno del capitano. E poi domani c'è appunto rifinitura ancora pomeridiana e poi la partenza per Verona.
De Laurentiis seguirà Garcia anche in conferenza stampa?
Non si sa. C'è ancora la conferenza stampa di Garcia, quindi non ti so dire.
Perché forse Garcia in questo momento ha un po' di imbarazzo.
Aspettiamo un attimo, aspettiamo, se qual è la decisione della società e la comunichiamo. Se non c'è, poi ne parliamo.
Vero, è vero. Grazie Pasquale. Ciao, per essere Luca, stato ciao. Con noi. Ultime notizie e ulteriori notizie nel corso della giornata, ovviamente vi terremo informati sulle parole di De Laurentiis, se ci saranno oggi alla stampa e ai tifosi, perché oggi potrebbe essere un giorno importante con il presidente che parla. E domani Garcia non è annunciata la conferenza stampa. È chiaro, mi rendo conto che ci sia un momento di imbarazzo in questo momento per l'allenatore, per mettersi di fronte ai giornalisti e parlare al pubblico e parlare in pubblico. Vedremo se lo farà o meno. Ho qualche dubbio, secondo me. Ho qualche dubbio, domani potrebbe non esserci, però vedremo, non si sa mai. Andiamo in pubblicità, però prima di andarci ascoltiamo un messaggio vocale di un amico che ha come icona la foto del viso di un leone. Ecco, sentiamo se è il leone anche per quello che dice.
Ciuffoni, buongiorno, sono Peppe dal Vomero.
Buongiorno Peppe.
In Napoli è un gran caos, è veramente un gran caos. Ha screditato il presidente, ha screditato il nostro allenatore e quindi adesso bisogna vedere come reagiranno i calciatori. Bisogna vedere un attimino che cosa succederà, se saranno ancora tra di loro in pace oppure sarà una guerra totale. È un caos totale il Napoli, un caos totale, e in questo caos andiamo ad affrontare una partita molto rognosa a Verona. Ma speriamo in bene, speriamo in bene.
Va bene, pubblicità, tra poco andremo nella redazione del quotidiano La Repubblica. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre insieme a voi, con Tony Mola in regia. Saremo insieme sino alle 13, quando poi arriverà Marte Sport Live per un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Si discute di Raspadori e Simeone. Chi sabato sostituirà l'infortunato Osimhen al centro dell'attacco? Simeone è stato a Castelvolturno ad allenarsi, dovrebbe giocare lui, scrive Marco da Salerno. Secondo me giocano tutti e due, scrive quest'altro amico. Ciao Gianluca, sono Enzo. Io credo che non parlerà per tanti motivi Garcia. E poi credo che giocheranno sia Simeone che Raspadori. Carlo scrive: Gifuni, Conte andrà alla Roma l'anno prossimo al 100%. Prima di andare al prossimo ospite, ascoltiamo questo messaggio vocale WhatsApp.
Buongiorno Salvatore da Napoli. Buongiorno, allora, in questa settimana, anzi in queste due settimane, sono successe tantissime cose. Un presidente che ha sfiduciato il suo allenatore, l'allenatore che, sentendo queste parole, non si è dimesso. Un presidente che adesso va tutti i giorni a Castelvolturno perché cerca di rimediare. Allora la mia domanda è: siccome si sa già l'epilogo di questa storia, cioè che Garcia verrà esonerato dopo Verona, dopo Berlino, dopo il Milan, la mia domanda è: perché non si è esonerato due settimane fa? Così il nuovo allenatore aveva tutto il tempo di preparare la nuova squadra.
E allora, dopo quello che è accaduto nelle ultime due settimane, che Salvatore ha elencato brillantemente, poi si pone una domanda che io giro brillantemente ad Antonio Corbo, editorialista della Repubblica. Caro Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Allora, io dividerei intervento di molto chiaro, molto lucido di Salvatore in due parti. La prima parte è condivisibile, è una cronaca perfetta, e nella cronaca c'è anche l'opinione, perché è giusto che siamo spettatori di un epilogo, che di una storia gestita male dall'inizio. Cioè il presidente ha commesso una serie di errori, il risultato di questi errori ha portato il Napoli ad una crisi che era imprevista e purtroppo anche grave, errori nella scelta dell'allenatore, errori nei toni, errori nella conduzione del rinnovo degli ingaggi ed altro. Poi a questo punto lui sta cercando di salvare il salvabile, ma soprattutto salvare se stesso, perché sia come immagine, perché dal regista dello sfascio, quale poteva sembrare De Laurentiis, ora sta cercando di sembrare l'uomo che ripara i danni che ha commesso lui. Però un presidente che si accorge di aver sbagliato e tenta di correre ai ripari in questa seconda fase della sua attività è certamente condivisibile. Questa è la prima parte dell'intervento di Salvatore. La seconda parte, cioè perché non l'ha fatto prima, perché come ho spiegato prima sta cercando di salvare il salvabile. E che significa? Non salvare Garcia, ma salvare innanzitutto se stesso, e quindi chiudere questa vicenda molto spiacevole di una squadra che è crollata dallo scudetto a 7 punti dalla prima in classifica. E poi c'è una situazione economica che in questo momento sfugge molto sfugge a tutti. Cioè, il Napoli, se licenzia Garcia, cosa che io auspicavo come Salvatore forse già qualche settimana prima, deve pagare Garcia, il suo staff, il nuovo allenatore, il nuovo staff, credo anche qualcuno che ancora al libro paga del gruppo di Spalletti, qualche collaboratore, mi pare, su questo non ci giuro. Allora è una spesa non indifferente, ma per un sostituto, ecco, questo è il vicolo cieco in cui si è infilato il Napoli, non c'è un allenatore capace di arrivare a Napoli a riportare la serenità, la fiducia, l'ottimismo, come accadde con Ancelotti quando andò via Sarri, che uno dei tanti che sono fuggiti dal Napoli, e poi a un certo punto con Ancelotti si corse ai ripari perché venne il più grande allenatore del mondo e coincise il suo arrivo con la conferma del secondo posto di Sarri. Quindi questa è la situazione, questo è il quadro, e spero che chi auspica come ho auspicato io l'esonero di Garcia si sbaglia e che il Napoli torni alla vittoria del prossimo, ma soprattutto torni a convincere. Vediamo. Direi che la seconda parte di De Laurentiis è condivisibile, sta cercando di salvare se stesso e il salvabile che è il patrimonio.
Mi risulta che oggi parlerà alla stampa, a una parte della stampa, non a tutti come suo costume, ovviamente circoscrivere a pochi eletti, diciamo così, le sue dichiarazioni, ma comunque lo farà, quindi domani si leggeranno sui giornali le dichiarazioni di De Laurentiis a due giorni da Verona-Napoli alla fine di due settimane tribolate, molto intense. Secondo te, dopo aver sfiduciato in un certo qual modo due settimane fa Garcia, aver fatto quello che ha fatto, essersi presentato a Castelvolturno con grande frequenza, De Laurentiis che cosa può dire alla gente in questo momento? Cosa dirà, Antonio? Cerchiamo di
Ma lo deciderà lui chiede che chiamerà un po' all'unità, cercherà di arringare i tifosi coinvolgendoli in una coesione morale in favore del Napoli, ma quello che può dire un presidente. Certo che le cose non sono andate bene e lui non può, lui ha cercato di segnalare tutti i pericoli, i rischi, ha manifestato la sua delusione nei confronti di Garcia, gli ha dato una sfiducia a tempo, come io l'ho definita. Poi adesso a questo punto che deve fare un presidente? Il minimo che deve fare, e lo sta facendo tutto quello che sta cercando di ricomporre un vaso di Capodimonte penosamente infranto.
C'è Ciro al telefono, un ascoltatore tifoso. Ciro, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, salve, complimenti per la trasmissione.
Grazie, 20 secondi per la tua domanda ad Antonio Corbo o per la tua valutazione?
Domanda semplicissima, ormai tutti e tutti sappiamo che Garcia è quasi esonerato. Vogliamo parlare cortesemente un po' della partita che ci aspetta e vogliamo cercare di capire che in questo momento tutte le supposizioni del mondo possiamo fare, il problema resta e domenica dobbiamo giocare. Volevo sentire qualcosa sulla partita di domenica.
Perfetto, e allora entriamo a gamba tesa sulla partita di domenica. Antonio, mancheranno Anguissa e Osimhen, due dei giocatori più forti e più rappresentativi. C'è anche chi dice che Osimhen sarebbe il 60% del Napoli, però l'anno scorso sei volte è mancato e il Napoli le ha vinte tutte e sei con Raspadori in campo. Ti aspetti Raspadori o Ciolito Simeone dopo domani in campo? Teniamo presente che Ciolito Simeone si è allenato tutte e due settimane perché non è stato impegnato con le nazionali, quindi è stato al servizio, a disposizione di Garcia.
L'occasione secondo me per mettere Raspadori, che viene dalla nazionale, viene caricato, soprattutto perché è una punta centrale, è stato messo da tutte le parti, solo il portiere non l'ha fatto finora Raspadori. Spalletti ci ha spiegato come va messo Raspadori, vediamo come gioca, perché è un giocatore, poi è pronto magari in staffetta con Simeone, poi si decide durante la partita. Però una cosa vorrei dire a Ciro, che non è la partita di domenica che conta, cioè, altrimenti con questa filosofia sempre della partita che viene, No, bisogna capire veramente che cosa vale questo Napoli, secondo me vale un po' meno della squadra dell'anno scorso, e che cosa può fare. Bisogna auspicare che questa squadra ritrovi una sua tenuta in modo da arrivare al quarto posto almeno, e quindi alla qualificazione Champions, perché è di sicuro una qualificazione che è adeguata al Napoli, il minimo indispensabile, perché una squadra come il Napoli di oggi, con i giocatori che ha, il minimo che deve fare deve arrivare ai quarto, altrimenti il fallimento di Garcia è totale.
Antonio, prima di salutarti, oggi c'è un bell'articolo scritto sulla
Repubblica. Volevo concludere, poi ti lascio la parola, ti chiedo un secondo. Devo dire che la forza di questa squadra, anche se non è stata tutta espressa, è superiore alla gravità degli errori commessi finora da Garcia.
Va bene, Antonio, a Bagnoli Irpino c'è questo weekend e anche il prossimo una bella iniziativa legata al tartufo nero di Bagnoli Irpino, che tu in maniera magistrale, devo dire, hai spiegato oggi inserendo, andatelo a leggere, perché chi non sa, a chi piace il tartufo come me e chi non sa molto di come si raccoglie il tartufo, beh, imparerà tanto dall'articolo di Antonio Corbo, che non ha lesinato dettagli e anche aspetti tecnici, ecco, sulle operazioni di raccolta del tartufo. Tutto molto bello, Antonio, saranno due bei weekend, no? Questo è il prossimo.
Sì, sono molto belli. Io, come quasi tutte le cose che faccio e di cui mi occupo, io mi metto a studiare e mi sono messo a studiare il tartufo, ho parlato con gli specialisti e tra l'altro sono tutto fanno domande perché non mi piace, però era l'evento che dovevo segnalare sulle pubbliche, e quindi mi sono messo un po' a studiare, a prendere tutti i particolari, perché è così che si fa il giornalista, studiando. E mi è venuto a cuore una pagina, per piacere che ti sia piaciuta, perché soprattutto perché con l'autunno cominciano tutte queste sagre, un momento molto bello, e la Campania è il protagonista attraverso questi eventi, perché può mettere in salto tutte le sue proprietà, le peculiarità, i vantaggi, i tesori che la natura ci ha lasciato e ci ha dato, e che non sempre questi tesori sono stati valorizzati. La stessa regione Campania segue con scarsa attenzione, non rientra nelle strategie di programma valorizzare proprio. Siamo la regione della dieta mediterranea e si fa poco o niente. La gente, se vai per strada e domandi che cos'è la dieta mediterranea, penso che sia una dieta immigrante.
È vero, devo dire che hai scritto anche che il tartufo farebbe bene al colesterolo, quindi
questo sì, l'ho letto e quindi sta nei test di medicina.
Ecco, e quindi questa è un'altra cosa.
Però l'ho messo in maniera un po' dubitativa e ho aggiunto come farmaco è un po' caro, perché se pensate che il tartufo costa quello che si mangia a Bagnoli Irpino, 800 euro al chilo. Per abbassare il colesterolo c'è qualche pillolina.
È la statina che costa di meno, insomma, di solito. Antonio, comunque dicevi bene, perché castagne, funghi e tartufo sono tre eccellenti specialità della nostra regione che potrebbero essere valorizzate molto di più, ecco, soprattutto in questo periodo autunnale.
La Campania, con le sue risorse, ci aiuta ad amare anche anche l'autunno, che è forse la stagione più malinconica dell'anno.
Grazie ad Antonio Corbo e buon lavoro all'editorialista della Repubblica. Grazie.
Buon lavoro a voi e un saluto agli amici che mi hanno rivolto delle domande.
Grazie ad Antonio Corbo. Vogliamo in pubblicità tra poco Luca Marchetti da Sky Sport con alcune curiosità di mercato, sempre nell'ottica del futuro del Napoli. A tra poco. Antonio Corbo ci ha stuzzicato la fame con la sua digressione legata al weekend dedicato al tartufo di Bagnoli Irpino, ai funghi e alle castagne. E, insomma, poi con Tony Volà durante la pubblicità abbiamo approfondito. A queste sagre c'è anche il caciocavallo impiccato, per esempio, che è una cosa spettacolare. Questo caciocavallo che scende su una brace e si scioglie sotto, e chi te lo serve va con una bruschetta brustolita sotto. diciamo così, prende la parte sciolta, la fa scorrere sulla bruschetta e te la serve su un piatto d'argento. Va bene, ci è venuta un po' di fame e noi quindi andiamo da Luca Marchetti da Sky Sport. Luca, buon pomeriggio, ti è venuta fame?
Ciao, buon pomeriggio, assolutamente sì, anche senza piatto d'argento, anche un piatto di plastica, vabbè.
Hai ragione. Senti Luca, Simeone o Raspadori secondo te dopo Novani? Questo è il quesito dal punto di vista tecnico-tattico che è legato alla ripresa del campionato del Napoli con il Verona.
Non te lo so dire veramente, non te lo so dire, perché credo che sia una scelta anche legata al tipo di gioco e caratteristiche che vorrebbe avere Simeone in questo periodo qua, perché sono due giocatori che chiaramente sanno giocare come numero 9, ma che hanno delle caratteristiche tecniche diverse. Dovessimo guardare quello che ha fatto finora Garcia, io se devo scommettere un centesimo penso che possa giocare Simeone, perché è sempre stato Simeone quello che è andato a sostituire Osimhen, no?
A differenza di Spalletti, che invece faceva il contrario.
Esatto, infatti ti stavo per aggiungere che il Raspadori ha giocato da numero 9 più in nazionale che nel Napoli in questa stagione qua. Perché è stato utilizzato in diverse parti da Garcia, addirittura come mezzala, no? come trequartista di supporto, come attaccante esterno, come seconda punta, come numero 9 raramente, molto più raramente che rispetto all'anno scorso, per cui mi verrebbe da dirti se proprio devo scegliere ti direi Simeone, ecco.
C'è un amico al telefono per Luca Marchetti, che è dottor Nivola. Sì, buon pomeriggio, con chi parliamo? Pronto?
Sì.
Enzo, buon pomeriggio.
Grazie ragazzi, complimenti.
20 secondi per una domanda a Luca Marchetti. Se l'hai.
Meno di 20 secondi. Secondo me Garcia mi ha centravanti, metta Ostigard. Ciao.
Ostigard. Vabbè, è una battuta quella di Enzo, invece, perché però ci proietta sul centrocampo, perché mancherà anche Anguissà. A questo punto, cioè, Garcia ci ha abituati anche al 4-2-3-1, magari sì. Potrebbe giocare con Kajuste e Lobotka dietro e avanzare un po' Zielinski, oppure Kajuste, cioè Lobotka e Zielinski dietro, come ha fatto con la Fiorentina in maniera però non proprio brillantissima, e schierare sia Raspadori che Simeone.
Sì, allora questa soluzione qui mi sembra una soluzione piuttosto ardita. Quando l'ha fatto con la Fiorentina, correggimi se mi sbaglio, l'ho fatto che il Napoli era già sotto 1-0.
Sì, era, no? sì, era sotto 1-0, sì.
E quindi ha cercato con la sostituzione dopo l'infortunio di andare a cercare anche di recuperare la gara. Secondo me questa è un'opzione tattica che all'inizio della gara io non la vedo molto, perché è veramente una squadra molto tecnica, molto squilibrata fra virgolette. Poi per carità l'equilibrio si trova con tutti, però diciamo non ce la vedo. Il 4-2-3-1 magari non con Zielinski e Lobotka, ma con Kajuste in mezzo potrebbe essere un'opzione, questo sì, magari anche con, se può essere più offensivo, con Raspadori invece che Zielinski in questo periodo, e non mi sembrerebbe il caso. In generale credo che però io credo che Garcia continui ad optare per il 4-3-3, che è stato il suo sistema di gioco di riferimento ad inizio gara. Che il Napoli possa avere due vestiti è una cosa positiva, l'importante è che li sappia indossare.
C'è un'altra telefonata per Luca Marchetti. Salvatore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
20 secondi per la sua domanda.
Senz'altro, no, volevo fare, poiché lui è esperto di mercato, volevo sapere, secondo il suo parere, ma Conte, secondo il suo, verrà mai a Napoli dopo che De Laurentiis non ha comprato il sostituto di Kim con i soldi di Kim? Potrà mai spendere tutto quei soldi che costa Conte? Io non ci credo, vorrei che i giornalisti dessero meno speranze ai tifosi.
Va bene, grazie Salvatore, grazie.
L'ultima cosa, sì. Mi scusi.
Prego.
Posso dire, io credo, è la mia opinione, che l'infortunio di Osimhen non è così grave, ma faranno in modo che noi non lo vedremo più in campo. È tutta una sceneggiata di De Laurentiis.
Addirittura.
Grazie.
Vabbè, grazie. Io non so a chi possa giovare tutto questo, però io volevo parlare un attimo di Conte, visto che Salvatore lo chiede. Che cosa è successo con Conte, dal tuo punto di vista e dalle tue notizie?
No, ma sicuramente c'è stato un approccio, sicuramente Conte ha anche accarezzato l'idea di poter allenare il Napoli. Credo che abbia vinto in questo momento la necessità che ha Conte, che ha ribadito lui stesso in maniera pubblica, di riposarsi, di stare con la famiglia dopo un periodo stressante. Forse il discorso dello stress, di sentirsi un dovere, poi comunque di dover far risultato, perché Conte questa cosa veramente la vive come una missione, no?
Certo.
E probabilmente per questo è anche uno dei migliori allenatori in circolazione nel mondo, proprio perché vive come una missione il fatto di dover vincere. Farlo adesso a Napoli avrebbe generato ancor più tensioni, no? Però proprio per tutti questi discorsi che abbiamo accarezzato e toccato in questi minuti, il discorso economico, il discorso dei giocatori. Conte pretende il massimo da chiunque, perché, come ama ripetere lui stesso, pretende il massimo soprattutto da se stesso, e quindi pretende che tutti mettano lo stesso impegno, che poi sia un impegno economico, che sia un impegno mentale, che sia un impegno fisico, però il 100% dell'impegno. Più che un discorso economico, il discorso della situazione, la domanda che faceva prima l'ascoltatore è legata proprio a questo, no? Io credo che ci debba essere, prima ancora di andare a assaggiare con mano, perché poi secondo me un accordo economico, se c'è la volontà, lo trovi con chiunque.
Cioè nessuno ha illuso nessuno, non abbiamo illuso nessuno, quindi possiamo dire.
Ma assolutamente no. La chiacchierata c'è stata, non c'è stato l'accordo, e quindi altrimenti non ci sarebbero state neanche alcune dichiarazioni da parte di De Laurentiis, che probabilmente aveva percepito questa voglia, questo sguardo particolarmente attento di Conte all'indirizzo del Napoli, ma poi non è scoccata la scintilla definitiva, oppure anzi meglio, la scintilla non si è trasformata in contratto, in fuoco e in progetto. Non c'è niente di male, magari per il prossimo anno, i prossimi anni questa cosa può succedere, oppure non succederà mai. Se tu però vai a chiamare Conte, è chiaro che sai che dovrai spendere una determinata cifra per averlo. È come se io dovessi entrare domani mattina in un negozio della Ferrari, non è che penso che me la regali, no?
Vero. Oggi dovrebbe parlare De Laurentiis, quindi avremo qualche con un po' di stampa, e quindi domani o già stasera, insomma, magari su Sky Sport già avremo la possibilità di qualche chiarimento in più anche sull'aspetto Conte, non solo sul momento che vive il Napoli, sulla presenza di De Laurentiis a Castelvolturno, sulla posizione di Garcia, delegittimato certo, sotto certi aspetti, dalle parole del presidente. Prima di salutarti, Luca, ma è vero che Giuntoli vorrebbe portare a scadenza di contratto, quindi gratis, Zielinski alla Juventus?
Guarda, non lo so, non so dirti né sì né no. Zielinski a scadenza di contratto credo che possa interessare a chiunque, non soltanto a Giuntoli, forse a maggior ragione a Giuntoli, che lo conosce molto bene. Quindi mi verrebbe da dirti, gli faccio io la domanda, perché no?
Ma il Napoli, oggi siamo a fine ottobre quasi, insomma fra due mesi è gennaio e poi arriva giugno dopo cinque mesi, quindi fra sette mesi è libero Zielinski. Il Napoli
tu devi considerare che il primo di febbraio è come se fosse
già giugno,
un patrimonio a zero. Certo, perché è finito il mercato, a quel punto sì, hai la possibilità di farlo rinnovare. Più passa il tempo, più in teoria c'è cresce la forza da parte del giocatore di poter pretendere un po' di più. Più passa il tempo e più c'è la possibilità che invece intorno al giocatore ci siano delle offerte, come magari quella di cui hai parlato te, che possano indurlo in tentazione. Sappi che da febbraio in poi può firmare liberamente con chiunque senza dover avvisare nessuno.
Va bene, il Napoli molto probabilmente lo perderà a zero questo giocatore, se non ci saranno sviluppi importanti e clamorosi nel corso delle prossime settimane. Noi ringraziamo e salutiamo Luca Marchetti, a cui abbiamo offerto una bruschetta con cacio cavallo.
Io però l'ho mangiata in Puglia, dirti la verità.
Sì. E anche il tartufo, le castagne?
No, il tartufo ce l'ho a casa mia, sinceramente.
Ah, è vero.
In Umbria, castagne e tartufo non mancano sicuramente.
Sì, è alla grande, insomma, il tartufo è il mio piatto preferito, credo che piaccia anche a te. E qui
ci sono
un po' di weekend importanti, quindi magari quando capiterà da queste parti andremo a mangiare un po' di tartufo delle zone.
Oppure quando verrai tu dalle mie, così facciamo il paragone.
Tu dove sei precisamente?
Io Terni.
A Terni, quindi insomma, neanche lontano, perché insomma da
Orte, neanche vicino, per carità.
Però da Orte sono 40 chilometri, 50 chilometri.
Sì, anche meno.
Grazie Luca per essere stato con noi, un abbraccio, ciao, ciao. E buon lavoro a Luca Marchetti da Sky Sport, con il quale, vedi, ci accomuna anche il gusto e il piacere di mangiare il tartufo e non solo. Tony Molà è pronto con la pubblicità. Napoli sempre. Rieccoci in diretta, un po' di messaggi vocali in questa edizione di Forza Napoli sempre sentiamo. Cosa
ciao
da
Gifuli, buongiorno, sono sempre Sosso, Sosso non manca, è sempre un piacere ascoltarvi.
Lo Juventino.
Allora, uno che truccava le partite, che fu messo in piccionaia, che fu vandalizzato. E poi dice, il più grosso pentimento è quello di essere andato via dalla Juve, escludo un ritorno, mi piacerebbe allenare due piazze, una come Roma e come la Napoli, perché hanno un pubblico. Ma voi lo prendete uno così, uno juventino che il 5 maggio festeggiava?
Mette sempre il dito nella piaga il nostro amico Sossio, perché non tutti e due Simeone e Raspadori? Buongiorno Gif, credo che mancando Anghissà sia possibile vedere il 4-2-3-1 con Simeone e Raspadori tutti e due in campo dall'inizio. Antonio da Napoli. Ciao Gianluca, volevo chiedere ad Antonio, l'ascoltatore che è intervenuto prima, e a chi la pensa come lui, e se Conte avesse detto sì, scrive Annalisa, va bene, noi siamo in collegamento con Claudio Onofri, ex calciatore, capitano del Genoa, allenatore e apprezzatissimo opinionista. Mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, ciao.
Ma sì,
ciao.
Quando manca Osimhen, un allenatore che ha a disposizione Raspadori o Simeone, a chi pensa per sostituire
l'ingegnere? Stavo proprio ascoltando e devo dire che era quello che mi ero promesso di rivelare il mio pensiero a seconda della domanda fatta. Perché io vedo Raspadori come un giocatore completo in attacco, che può giocare esterno, può giocare seconda punta e può giocare dietro alla prima punta, tra l'altro una prima punta che come Simeone, che si muove molto e lascia gli spazi, diciamo, per gli inserimenti e dei due esterni, Politano e Caraschelia, ma dello stesso Raspadori. Io la vedo come una soluzione potenzialmente, nel calcio non si può mai dare delle cose così importanti e decisive solo a parole, però in effetti mi dà l'idea che potrebbe essere un escamotage per risolvere alcuni problemi offensivi che ci sono stati, al di là dell'assenza appunto che ci sarà di Osimhen, ma il potenziale, diciamo così, dell'attacco del Napoli una volta risolto il discorso Osimhen ovviamente è di grandissimo livello, perché anche le riserve sono veramente di una dimensione molto molto importante, insomma.
0816363663, chiamiamo al telefono anche qualche telefonata in diretta. Onofri, c'è qualcuno che tra i nostri tifosi che invoca anche la presenza del giovane Gaetano dall'inizio al posto di Anghissà, perché il Napoli non avrà neanche Anghissà a metà campo, quindi deve cambiare qualcosa anche lì. Gaetano e Raspadori, forse è un po' si è spinto un po' oltre il nostro amico.
Beh sì, le caratteristiche, insomma, io mi sembra che va bene, insomma, Zielinski, Lobotka e Cagliust possano rappresentare comunque già un profilo importante, però è chiaro che se dovessi mettere appunto il Raspadori di turno dietro le punte, uno di questi tre dovrebbe essere escluso. Ma ripeto, l'importante è che ci sia coesione di intenti all'interno della società e all'interno della squadra e negli spogliatoi, perché questa è la cosa. Era quasi normale che ci potesse essere qualche situazione di difficoltà in questo campionato, che era successivo a uno stravinto e stradominato, e allora ti aspetti sempre che le cose si ripetano a tuo favore, ma è quasi impossibile riguardo al fatto che molte squadre contendenti si sono rinforzate. Ed era normale che cambiando l'allenatore ci fosse un periodo di apprendistato che magari non ti poteva concedere dei risultati eclatanti. Per cui ecco, bisogna stare molto molto calmi, chiaro, non troppo calmi per troppo tempo, perché poi dopo il tempo passa. E adesso mi sembra che siano 7 i punti di distacco dal Milan,
sì,
no?
Sbaglio, sì. E 6 in meno rispetto all'anno scorso,
ecco,
con lo stesso numero di partite, 8. in campionato.
Chiaro che non puoi esagerare, ci mancherebbe altro, però voglio dire, siamo sempre comunque alla nona e ancora si deve svolgere di campionato. Però bisogna stare molto molto calmi e ragionare freddamente su quello che sta succedendo, poi prendendo magari delle posizioni definitive successivamente.
Onofri, considerato tutto quello che è successo, anche diciamo così la delegittimazione con le parole attraverso le dichiarazioni del presidente nei confronti di Garcia, la delegittimazione di Garcia da parte dell'opinione pubblica e dei tifosi che addirittura insomma si sono lanciati anche in barzellette, ironia spinta, sarcasmo di ogni tipo sui cambi dell'allenatore eccetera eccetera. In questa situazione, secondo lei, con Garcia in panchina il Napoli può ancora lottare per lo scudetto o no? Deve lottare per le prime quattro posizioni e basta?
Assolutamente sì, è chiaro che deve migliorare in tante cose e qui l'allenatore ha un suo spartito da far memorizzare nella testa dei giocatori che ancora non si è rivisto, questo è sicuro. Però, ripeto, il potenziale della squadra e anche comunque la carriera dello stesso Garcia possono permettere un recupero, diciamo così, in una situazione che, come dicevamo, è proprio all'inizio di un campionato e soprattutto un campionato completamente differente rispetto a quello scorso, dove il Napoli era da solo, cioè non c'era niente da fare. Quando affrontavi il Napoli ti facevi il segno della croce e poi andavi via a prendere il pullman e ritornare a casa. E quindi non era possibile quasi che si ripetesse quello schema, quella trama. Per cui ripeto, c'è questa possibilità. Poi è ovvio che il presidente e i suoi collaboratori devono carpire, diciamo così, quelle che sono situazioni non solo legate ai risultati, al rendimento e al gioco della squadra, ma magari alcune situazioni che non convergono per ottenere i risultati che ti eri premesso, diciamo, no? E quindi questo è solamente un contesto che appartiene appunto alla società. Ma io per il tempo appena passato mi sembra eccessivo, ecco, questo clamore rispetto alle parole dette dal presidente Laurentiis, che è un eccezionale scopritore di allenatori, di talenti, eccetera, di gente che sa scoprire i talenti, però ogni tanto, insomma, voglio dire, alcune dichiarazioni possono anche un po' far male all'interno dello spogliatoio, insomma.
Grazie a Claudio Onofri per essere stato con noi. A presto, mister, ci risentiamo.
Grazie a,
presto.
A tutti voi.
Grazie. Buona giornata. È arrivato anche Gigi Soriani, un po' di messaggi vocali, eccoli qui.
Buongiorno. Assolutamente deve giocare Simeone, perché secondo me Raspadori è uno che va bene quando gioca vicino a un'altra punta e non è il nostro modulo di gioco.
Questo ci dice questo amico. Ne sentiamo un altro, eccolo qui. Via.
Ciao Gianluca, scusami una cosa, no? Ma perché non possono giocare tutti e due? Mette i cavascavati tra loro.
Beh, non è un po' troppo sbilanciata la squadra con tutti e due? Sì, ma può darsi, perché Garcia ci ha insegnato che questo lo sa fare e lo vuole fare a volte.
Ciao Gianluca, sono Enzo.
Ciao Enzo.
Secondo me deve giocare Simeone, però con un particolare, che non deve avere pressioni da nessuno.
Tutto chiaro, anche questo mi sembra interessante. Sentiamone un altro di messaggio, eccolo qua.
Buongiorno. Non riesco a parlare attraverso la radio in diretta. Volevo fare una domanda a voi giornalisti e volevo farla anche a Corbo: ma siete proprio sicuri che De Laurentiis prenderebbe Conte dopo che non ha speso i soldi di Kim per acquistare un grande stopper?
Vedremo, mi pare che Salvatore sia intervenuto al telefono, sentiamone un altro.
Raffaele Nalo, dove metterà Meret in attacco, in attacco e Simeone in porta, l'unica soluzione.
Ecco, vedi il sarcasmo di cui parlavo prima, che ovviamente ha investito Garcia e non solo per colpa dell'allenatore, ma anche per colpa sua.
Gifuni, buongiorno.
Buongiorno.
Antonio da Monteforte, sei un grande. Io quando ho preso la notizia che Osimhen si era infortunato ho detto mamma mia, ma non tanto perché Osimhen si era infortunato, ma perché chissà chi sta che si inventa mo.
Va bene, e allora siamo in Ecco, per Sossio portate una camicia di forza, ci scrive un amico. Siamo in chiusura, sta per arrivare Marte Sport Live, un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Oggi parla De Laurenti, sai, con poca stampa, pochi eletti come al solito, insomma c'è questa cultura del poco, ma io vorrei capire, Presidente, ma lei parla con i quotidiani, per carità, perché dà importanza ai quotidiani, ma lei lo sa che i quotidiani hanno lettori limitati, nel senso che i lettori ormai non sono tantissimi a Napoli, soprattutto a Napoli, quindi coinvolgendo soltanto i giornali lei coinvolge solo una parte dell'opinione pubblica, questo deve saperlo, quindi soltanto una parte dell'opinione pubblica, non è che tutto il mondo legge i quotidiani, e poi ci sono le televisioni e poi ci sono le radio come la nostra, che credo abbiano diritto alla pari dignità rispetto a tutti gli altri. Lei invece continua ad andare su questa strada, cioè a parlare con i pochi eletti, e non so a che cosa possa portare, ma soprattutto a lei, perché questa strada lei non l'ha mai cambiata, e come vede i risultati non cambiano, però da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della comunicazione, quindi ci ripensi. Può darsi che coinvolgendo tutti, soprattutto le televisioni e le radio private napoletane, che parlano ogni giorno ai napoletani, così come i giornali, per carità, e così come le televisioni nazionali, forse dal punto di vista della comunicazione comincerebbe a cambiare qualcosa anche nel Napoli. Chiudiamo così su Radio Marte, ricordate che anche il calcio è di un altro pianeta. Grazie a Tony Mola e Gigi Soriani per aver curato la regia, a voi per la cortese attenzione, da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.